poi noi partiamo sempre con le cose più complicate, difficili, impegnative, ministri, non ministri, e poi arriviamo sulle cose leggere. Oggi facciamo la rovescia, prof. Facciamo la rovescia, d'accordo?
Va bene, cominciamo da quelle leggere.
Senta, intanto il 25 aprile.
Oggi siamo... ti sembra leggero come cosa parlare del 25 aprile di sti giorni?
Oggi siamo alla vigilia, no? Andiamo in onda di mercoledì, sì. 24, in replica poi la domenica. Quando sarà passato? Che senso ha il 25 aprile nella scuola, prof?
Nella scuola ha di sicuro un senso importantissimo e va inquadrato storicamente per i ragazzini, perché altrimenti pensano che sia una data per fare ponte e basta. Ed è molto importante che noi tutti si tramandi la storia alle nuove generazioni, perché non possiamo permetterci di fare gli stessi errori due volte. È quello che normalmente nelle famiglie si fa, si spiega, si fa in maniera che i bambini non debbano ripetere errori che abbiamo fatto noi, no? Cerchiamo di proteggerli. Ecco, vediamola come una protezione, perché purtroppo l'uomo non è un essere solo buono. Ci sono momenti in cui perde veramente la direzione e può fare delle cose terribili, come quella dell'Olocausto, come quella delle rappresaglie dei fascisti durante dei fascisti e dei nazisti durante la cosiddetta liberazione, no? Quindi bisogna assolutamente dirle queste cose ai ragazzi. E anche a quelli piccoletti, direi quando si comincia la storia, che è più o meno mi pare in terza elementare, cominciare a dirglielo, perché loro lo vivono comunque il 25 aprile. A me è piaciuto tantissimo che le mie figlie abbiano portato i loro bambini in una festa per il 25 aprile sulla montagna romagnola, però non è che li hanno portati solo alla festa con le salamelle e il concerto che piaceva tanto di non mi ricordo più quale gruppo rock, ma gli hanno anche spiegato perché erano lì, e questo vuol dire tramandare le cose. Io in cambio gli ho raccontato invece dello zio mio, l'unico zio che avevo, che è stato ucciso in Jugoslavia, e della storia dei miei genitori che erano lì lo stesso da quelle parti, eccetera. Quindi un quadro completo, ma assolutamente parlarne.
Che rapporto ha con Bella Ciao?
Io, che mi piace tantissimo come canzone, in tutte le sue versioni.
È stata rispolverata con La casa di carta, no?
Sì.
Lì è diventato l'inno. I giovani l'hanno riscoperta?
Sì, l'hanno riscoperta, ma io credo che la canti, la sappiano tutti, davvero. E che, ecco, è un accompagnamento che anche questo, siccome la musica è importantissima perché sollecita altre nostre sensazioni, no? E ricordare un evento tramite una musica, una canzone, lo fa ricordare doppiamente. Quindi viva Bella Ciao, che poi viene tradotta e cantata per tutte le popolazioni che si sentono oppresse.
È un periodo, come diceva lei, molto delicato, ci sono equilibri mondiali davvero sul filo del rasoio, e gli studenti universitari sentono queste problematiche e scendono in piazza.
Scendono in piazza, o meglio, cercano di scendere in piazza, perché ultimamente gli viene un po' impedito, raccontando le cose in una maniera o nell'altra, e bisognerebbe esserci per sapere qual è la verità, no? E, sì, i ragazzi non riescono a tollerare il fatto che ci sia la loro università che può collaborare attraverso piani di ricerca e bandi particolari con delle università israeliane. E sotto c'è il discorso di: ma è giusto o non è giusto questo? Perché è come quando cercavano di non far cantare i tenori russi all'inizio della guerra in Ucraina, no? Cioè, teniamo fuori la ricerca, teniamo fuori l'arte. Sì, ma se la ricerca può essere finalizzata a scopi bellici, questo è un altro discorso. I ragazzi stanno protestando per questo. Vogliono quantomeno parlare con i loro rettori per vedere come la pensano e come si può cercare di rispondere a queste cose, sì.
Ci sono le manifestazioni di piazza, ma c'è anche chi vorrebbe o occupa le università. Allora, ci sono alternative a questa occupazione? C'è un regolamento per non infrangere la legge e trovarsi nei guai?
Sì, certo, perché di per sé, come si dice, bloccare un servizio pubblico è un reato, no? Ma ci sono dei ragazzi, in particolare quelli delle superiori, però non tanto dell'università, sono più loro quelli delle occupazioni lunghe in cui fanno tante cose, no? di un istituto commerciale di Partinico, che è in provincia di Palermo, è il paese di Peppino Impastato, che hanno fatto mettere nel regolamento del loro consiglio d'istituto, quindi nel documento che regola anche le punizioni disciplinarie e tutto il resto degli orari e tutto della scuola, una settimana degli studenti, cioè una settimana in cui loro organizzano laboratori, tornei, corsi di primo soccorso, corsi di informatica, vedono film, parlano d'ambiente, fanno lavori di squadra, fanno anche dei corsi di DJ, ho visto, però organizzati, cioè regolamentati, quindi hanno un comitato di vigilanza, hanno dei divieti che sono il divieto di vagare per l'edificio senza scopo, occupare aule che non siano dedicate alle attività previste o assumere generici comportamenti inadeguati, e hanno un comitato di vigilanza che cerca di fare appunto rispettare questi doveri. E pare che la cosa funzioni benissimo, i ragazzi autogestiscono, imparano, si sentono responsabili e in fondo gli argomenti e le attività che fanno sono anche di valore, diciamo anche di valore culturale.
Allora, parliamo di docenti, se lei è d'accordo, e vorrei fare riferimento alla recente ricerca della Bicocca, perché si è parlato del benessere, in questo caso dei docenti.
Esatto, perché se i docenti non stanno bene non fanno neanche scuola bene, quindi la Bicocca è dal 2007 che fa questa ricerca ogni due anni. Questi sono i risultati dell'ultima e dice che purtroppo il 48% degli intervistati, loro vanno con delle ben fatte statistiche a fare queste ricerche, risulta in esaurimento emotivo. Esaurimento emotivo vuol dire non ce la faccio più, non li sopporto più o non sopporto più questa cosa, non riesco più a reagire, mi sento male, affronto le lezioni la mattina o la sera quando devo correggere il compito e preparare la lezione del giorno dopo, mi viene l'angoscia perché penso che potrebbe andare male, potrebbero non ascoltarmi, oppure che devo fare tante relazioni scritte e non riesco a fare a tempo. Ecco, questo è l'esaurimento emotivo. Assieme a un basso senso di realizzazione, cioè guarda te, ho fatto questa laurea, guarda adesso mi tocca stare qua in mezzo alle scartoffie oppure in mezzo a dei ragazzini che magari sono maleducati, ecco. E tanti anche soffrono di presenteismo, e sono andata a cercare cos'è sto presenteismo. È il fatto di, anche quando stanno male, andare a scuola lo stesso, perché Dio mio, se no resto indietro col programma, oppure metto in crisi i colleghi che devono fare supplenza, oppure i ragazzini sapevano che c'erano verifiche e ci restano male. Ecco, e questi sono tutti i malesseri che i docenti hanno, è una professione indubbiamente pagata poco e per di più complicata. Stanno meglio quelli delle elementari rispetto a quelli delle superiori, risulta, e se c'è un supporto da parte del dirigente scolastico a creare un clima meno di tensione, lì in quelle scuole stanno ovviamente meglio. E mi è venuto in mente quell'esempio della scuola di Vo' Euganeo, il paese dove per primo era scoppiato il Covid e aveva fatto l'area rossa, no? Li avevano chiusi dentro. Ecco, loro hanno reagito dopo il Covid facendo tante belle cose, tra cui trasformando la loro scuola anche con un'area relax per i docenti. E in maniera tale che l'ora buca non fosse soltanto un'ora in cui correggo compiti stando in una sala docenti magari affollata o rumorosa, ma posso anche tirare un momento il fiato e rilassarmi. Pare che funzioni bene.
Chi non tira il fiato e non si rilassa è il precario, 220.000 su 750.000 secondo la CISL. Parliamo di concorsi?
Sì, parliamo di concorsi che sono iniziati. Sono iniziati, abbiamo detto che gli iscritti erano molto facili, per cui sono praticamente passati tutti, però anche passassero poi tutti agli orali, anche andassero in ruolo tutti i 48.000 su 220.000, ce ne restano ancora un bel po', e è un problema per determinate materie, soprattutto le STEM, e ancor più per gli insegnanti di sostegno. Ma è un problema strutturale, perché gli insegnanti di sostegno dovrebbero essere specializzati, ma i corsi non glieli fanno, e quindi c'è gente che va all'estero a farli e dopo contestazione se questi sono validi, se vengono prima dei nostri o meno, e gente che vorrebbe specializzarsi ma non ci riesce perché le università non mettono in funzione sti benedetti corsi per i CFU, per il sostegno. E sì, oltre che precari, quindi sono anche non preparati. C'è una nel decreto semplificazioni, dove c'è dentro di tutto, c'è anche la proposta che le famiglie possano chiedere che il docente di sostegno precario, che andrebbe via l'anno dopo e quindi il ragazzino da sostenere, il ragazzino disabile dovrebbe riadattarsi ad un'altra persona, beh, che questo precario su richiesta della famiglia possa rimanere. è un po' un pasticcio perché magari passa avanti in graduatoria ad altro, eccetera, sarebbe meglio stabilizzare sta gente e specializzarla, darle il titolo e stabilizzarla. Però piuttosto che niente, meglio che resti lo stesso docente, perché veramente la discontinuità didattica, più un ragazzino ha problemi, più è un problema.
Senta, parliamo di alunni invece, parliamo di alunni e parliamo di disturbo di apprendimento e poi dell'altro settore che invece è la difficoltà dell'apprendimento.
Ecco, quando un bambino per qualche... ci sono i disabili, quelli che li vedi purtroppo fin dalla nascita, che hanno problemi particolari di vista, di udito, di cromosoma in più, eccetera, no? I down. Ma ci sono anche quelli che è quando cominciano a fare le prime cose difficili che salta fuori, che fanno fatica ad apprendere. Allora lì bisogna distinguere assolutamente tra disturbo di apprendimento e difficoltà di apprendimento. Allora, il disturbo di apprendimento è quello stabile, quello dovuto a qualcosa che tutto sommato non funziona nel ragazzino. È qualcosa, te ne accorgi perché anche se tu fai 200.000 interventi di quelli che normalmente sostengono i bambini normali quando, non so, restano un po' indietro, il ragazzino non cambia. Invece la difficoltà di apprendimento è quella che va e viene a seconda del momento, quindi la difficoltà di apprendimento è più facile da superare, il disturbo di apprendimento ha bisogno di interventi specifici. Un caso particolare è quello dell'autismo, che è anche molto difficile da capire, eppure io sono rimasta esterrefatta dai dati che sono saltati fuori. In Italia ci sono 700.000 individui che soffrono di forme di autismo più o meno accentuato. Tra l'altro il rapporto tra maschi e femmine è 4,4 volte di più i maschi delle femmine, e in Italia c'è uno, ho fatto la statistica sui bambini di 8 anni, che è il momento in cui più si comincia a vedere, insomma, un pochino più, in maniera più eclatante, uno ogni 77. E in Danimarca e Svezia uno ogni 160, quindi la metà, uno ogni 86 in Gran Bretagna, e sono rimasta colpita al 1 su 54 negli Stati Uniti. Cioè evidentemente c'è qualcosa che c'entra con l'ambiente, perché le cause ancora non le hanno capite. C'era chi aveva tirato fuori che era qualche vaccino, mi pare quello del morbillo, che causava l'autismo, una balla colossale.
Mai confermato.
Balla colossale. È più facile che sia legato al discorso dei neuroni a specchio, perché se si ha esperienza di bambini autistici si sa che non ti guardano negli occhi, ma non perché siano timidi o perché tu non gli sia simpatico, ma perché quel collegamento che passa attraverso i neuroni a specchio, che passa attraverso gli occhi, per cui io mi immedesimo nelle emozioni dell'altro, proprio perché i miei neuroni si mettono nella stessa posizione di quelli che ha l'altro, cioè se ti vedo piangere sento dolore anch'io, ecco, negli autistici è bloccato questo, c'è qualcosa che ha a che fare con questo. Da cosa poi dipenda questo blocco ancora non si sa, ma si sta facendo strada.
Senta, i docenti sono preparati?
L'80% dei docenti dichiara di non sapere assolutamente nulla dell'autismo né come poterlo affrontare, 80%. E io mi ricordo di un docente di sostegno con un ragazzino autistico nel gruppo, quello che doveva sostenere i disabili, che li chiamava autisti. O un altro che si era presentato in classe: buongiorno ragazzi, sono il vostro geometra di sostegno. Sì, bellissima come battuta. E c'era un autistico grave e lì si correvano dietro per la classe, si lanciavano cioè una cosa allucinante. E questo è per ricalcare la mano sul fatto che mancano le specializzazioni, mancano i corsi che non vengono fatti, e quindi uno come fa?
Il TAR è il Tribunale Amministrativo Regionale, lo si ha in ogni regione, anche in Veneto. I genitori, pochi per la verità, hanno protestato contro la settimana corta. E il TAR che ha detto?
Il TAR ha respinto il ricorso presentato contro il consiglio d'istituto di quella scuola che aveva deliberato per l'orario settimana corta. E perché le motivazioni del TAR? Il TAR interviene solo su questioni di forma. Allora ha detto che il consiglio d'istituto, una volta eletto, rappresenta tutti, anche le minoranze, e che è nelle sue competenze deliberare sugli orari e sulla sistemazione che appunto è quella della settimana corta. E siccome questi genitori dicevano che loro, quando avevano iscritto i loro figli, li avevano iscritti perché per tutti i 5 anni successivi, dalla prima elementare in su, loro avevano scelto quell'orario lì, che era quello della settimana normale, ma il TAR ha detto no, non esiste nessuna disposizione per cui uno dà il cosiddetto affidamento per l'orario per tutto il corso degli studi, e quindi che la delibera del Consiglio d'Istituto presa a maggioranza era valida.
Allora, cari amici, la prossima settimana è mercoledì 1 maggio, ma vi comunico già da ora che io e la prof Maria Rosa Salmazzo il 1 maggio saremo qui.
Ah, sì?
Vi terremo compagnia, perché è anche il periodo delle gite scolastiche, e vi parleremo delle gite scolastiche, dei saldi con le gite scolastiche e molto altro sui viaggi di distruzione.
Sì, speriamo che non sia
di distruzione o di istruzione.
Guarda, veramente viene da dire certe volte senza apostrofo, perché i docenti tornano a casa distrutti. Si spera che i ragazzini non distruggano gli alloggi dove si ricoverano.
Grazie prof, buon giorno della liberazione, ci vediamo il 1 maggio con studio.
E cantiamo tutti bella ciao, mi raccomando. Grazie a chi ci ha ascoltato.